Sconvocati Weekend di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Le vittorie portano entusiasmo, porta energia nel gruppo che va gestita bene per arrivare alla prossima partita un po' meglio da quello che abbiamo fatto prima e soprattutto quello che abbiamo fatto anche oggi di gestire bene i momenti.
Per il campionato è importante perché sono tre punti che ci sono mancati purtroppo col Torino, però il campionato è lungo, saremmo stati tutti molto felici di trovarci in questa situazione in classifica a 14 giornate alla fine, è una classifica straordinaria.
È stato mio pensato, perché so che in questo momento i giocatori che erano dentro come João Félix, Rafa, Pulisic, Jiménez mi possono dare qualcosina importante quando noi avevamo la palla e ho avuto questa risposta molto molto positiva.
È un viaggio che noi abbiamo iniziato a luglio. Non lo so a fine anno questo viaggio dove ci porterà, io non lo so, ma io dico godiamoci sto viaggio, fateci godere sto viaggio.
C'è la possibilità, vediamo dove siamo fra sei partite e cerchiamo di capire se c'è la possibilità per rientrare in campionato.
È un'ottima domanda, vediamo quello che succede, perché se queste partite dovessero andare bene poi dopo te la giochi, perché dopo entra in campo l'artiglieria, perché dopo ci stanno grandi partite nel finale di campionato.
Buon pomeriggio, allora veloce recap di quello che è successo oggi nel campionato di Serie A. L'ultimo che avete sentito era Claudio Ranieri, la sua Roma ha vinto 1-0 a Venezia, gol di Dybala su rigore al 12° del secondo tempo, 8° risultato utile consecutivo, Ranieri che non chiude la porta all'ipotesi di poter risalire fino alla zona Europa, e zona Europa in cui c'è la Lazio che è tornata a vincere l'Olimpico, non ci riusciva da 77 giorni, successo larghissimo su Monza, depresso 5-1, mentre ha fatto punti pesanti in zona salvezza il Cagliari vincendo 2-1 contro il Parma. A proposito di zona salvezza e zona Europa, alle 18 c'è l'incrocio tra Lecce e Bologna e poi questa sera Napoli-Udinese che chiude la domenica, domani Inter-Fiorentina capitolo 2 dopo il 3-0 di settimana scorsa. Carlo Genta, ciao.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Allora 800 24 00 24 se volete chiamare per intervenire in diretta. Stefano Colantuono, ciao.
Ciao a tutti, buonasera.
Ciao, abbiamo qualche problema, sistemiamo subito il collegamento. Oh, è la prima domenica, Carlo, senza l'asterisco nella corsa scudetto. Secondo te questo può condizionare in qualche modo il Napoli?
No, certamente lo condiziona il Napoli, condiziona l'Inter. L'Inter che ha il prurito per gli asterischi e questo lo sappiamo, ma d'altra parte quegli asterischi lì sono una brutta bestia perché rimani lì sospeso a qualcosa che non è, soprattutto se sei favorita tutti dicono vabbè, però sei pari al Napoli virtualmente, ma ora quel virtualmente cade finalmente e vediamo altre cose. No, prima sentivo Conte, il bello del viaggio è il viaggio stesso, poi io ti posso dire il viaggio non è mai una questione di soldi, sì, ma di coraggio e tutte queste belle cose qui che sono aria fritta, perché adesso per il Napoli è il momento più o meno cruciale secondo me.
Stefano, può condizionare la prima partita da capolista senza l'asterisco dietro?
Ma non credo perché il Napoli è una squadra forte, l'allenatore è forte altrettanto e quindi credo che un'occasione del genere adesso, questa piccola possibilità, insomma questo divario di tre punti si è mantenuto alla fine di questa giornata, potrebbe essere molto importante, sempre in virtù del fatto che abbiamo detto che poi il Napoli ha la settimana tipo e tutte queste cose qui, insomma l'Inter ha altri impegni, quindi potrebbe essere, anche se piccolo, già un buon vantaggio a mio avviso.
Sì, anche se il paradosso è che settimana tipo per tutte e due la prossima, perché l'Inter ha la settimana tipo che porta Juventus-Inter, con la Juventus che è in mezzo alla Champions League, il Napoli ha la settimana tipo che porta a Lazio-Napoli, che non è una partita banale, e sarà interessante leggere la classifica alla fine di queste due partite, se il Napoli avrà guadagnato qualcosina, se l'Inter avrà guadagnato qualcosina o se saranno rimaste esattamente dove sono viaggiando spedite verso il Big Bang del 2 marzo al Maradona. A proposito di Inter, Stefano, mi pare che Inzaghi sia finito sotto processo alla prima sbandata in maniera abbastanza eccessiva, a dimostrazione del fatto, io questo lo sostengo, che non gode di buona stampa.
Dai, io volevo dire qualcosa, non ci volevo credere. Insomma, che dobbiamo aspettarci? Che l'Inter, stavo guardando un po' il cammino, mi sembra che quest'anno in campionato abbia adesso solo un portiere, se voglio dire, che sarà mai? Ci sta, anche perché giocano tanto, forse il giocatore è innegabile che al momento è meno brillante, ma voglio dire, andare a fare ora un processo all'Inter mi sembra una cosa estremamente ridicola. E mi fermo qui.
No, però hai letto, no? Bonus finiti, come no? Rosa più costosa,
come no?
Scudetto, fallimento.
Siamo. Ma lì che si riprenderà sicuramente, farà il suo campionato, poi ci sono gli avversari e gli avversari bisogna tenerne conto. Però ecco, criticare la partita con la Fiorentina, la sconfitta, va benissimo, ma non aprire questo suo processo così, dai, mi sembra una cosa veramente paradossale, una cosa più grande di quella che è.
Invece Carlo, non mi sorprende che l'Atalanta non molli.
No, ma l'Atalanta non mollerà, ha avuto questo passaggio vuoto, secondo me ha sentito un po' anche il peso della possibilità concreta di correre fino alla fine, cioè per la prima volta l'Atalanta si è trovata nella condizione non solo di giocare ogni partita con il cuore leggero, perché è bello esserci, no? Si è trovata a un momento in cui sono un po' cambiate le dinamiche anche mentali, e perché ci ha creduto, perché era lì, perché tutti dicevano questa Atalanta ce la può fare, ha avuto un sacco di infortuni e il combinato disposto di queste due cose l'ha un po' rallentata, quindi mi sembra che il senso sia quello, anche se non ho dubbi che continuerà adesso e continuerà a correre probabilmente più leggera, continuerà a correre leggerissima in Champions League, dove ovviamente non la potrei mai indicare come la favorita per questa competizione. Insomma, nel momento in cui ha sentito un po' il peso ed è stata zavorrata dagli infortuni, purtroppo
si è mollato,
si è vagamente afflosciata.
Sì, però le prossime due o tre partite sono interessanti, perché se incrociate i calendari di Atalanta, Napoli e Inter, vi viene fuori che a inizio marzo l'Atalanta potrebbe essere veramente ancora in corsa per lo scudetto. Terzo argomento per Stefano Colantuono: il nuovo Milan di Conceição è estremamente attraente. Finalmente ho visto qualcosa in campo di diverso, non semplicemente questione di testa, di motivazioni e tutte quelle cose lì. Ieri quel secondo tempo giocato con Leao, Pulisic, Joao Felix e Jimenez tutti insieme e con un po' di equilibri che in qualche modo la squadra è stata capace di trovare pur giocando in 10, mi ha attratto.
Sì, sono d'accordo, ma la cosa che ho notato in maniera abbastanza importante è che la partita l'hanno messa apposta ai subentranti, cosa che mentre qualche settimana fa non accadeva. Non so se ricordate, c'era sempre un po' strana polemica nell'ambiente Milan, i modi, le cose, i giocatori che entravano insomma non riuscivano a spaccare la partita, invece ieri è successo che chi è entrato poi ha fatto bene. Significa che hanno ritrovato unità di intenti, probabilmente l'allenatore è stato chiaro, Conceição si è fatto capire, lui è il capo della squadra, il capo tra virgolette, ma i tempi li detta lui, ci si allena così, si fa questo e mi sembra che stia ottenendo dei risultati, perché la partita di ieri è stata interessante da questo punto di vista.
Ma quei quattro però, insieme, ragazzi. Carlo, come li vedi?
No, quei quattro insieme non lo so, mi sembra tanto, però ragazzi, sì, spesso la facciamo più difficile di quella che è, Stefano, perché Milan è più bello, più attraente, ma ti dico, per forza sono arrivati in questo mondo, al contrario, in cui le squadre si fanno a gennaio e non d'estate, sono arrivati dei giocatori forti, perché ragazzi, se ti arriva Joao Felix, Jimenez, Walker da non sottovalutare, perché è uno che conosce la strada e sa come si fa, se ti arrivano questi giocatori, certo che ti viene voglia di guardare il Milan, di guardare i progressi e magari di trovare equilibri nuovi, perché se le cose funzionano magari qualcuno è disposto a sacrificare qualcosa, però il fatto è che sono arrivati dei giocatori
forti.
Ora non so se potrà sempre avere quell'atteggiamento tattico nel secondo tempo con tutti quei giocatori super offensivi, non tutte le partite te lo potrei permettere, ieri l'hanno fatto e dire che l'hanno fatto bene, sicuramente i nuovi, come sottolineavi tu, hanno dato un quid in più alla squadra, questo è poco ma sicuro. Però io su questo discorso di se polemiche, se con i Micucci e Federici che al Milan, insomma, anche con l'altro allenatore c'erano sempre qualche problemino, qualcuno che entrava così, c'erano state con Leao, con te, insomma, invece adesso certo, mi sembra che c'è un'unità di intenti più profonda, diciamo così.
E Leao sta in panchina all'inizio ed è pure contento, quindi, no?
Sì, infatti ho visto che vedeva, quindi
contento vediamo.
Sì.
No, ma d'altra parte, scusa,
ma vi aspettate, di vedere i quattro mercoledì contro Feyenoord insieme?
No, io no.
Stefano?
No, neanch'io, insomma, è una partita diversa.
Ah.
No, però volevo dire a Colantuono, Stefano, tu hai fatto giocatore ad altissimo, al massimo livello, cioè se tu sei un giocatore e vedi che possono giocare dei tuoi compagni veramente forti e magari la squadra ha qualche squilibrio, ti viene voglia di dare una mano o no?
Sì, assolutamente sì, perché poi tanto guarda, il discorso è sempre lo stesso, puoi giocare con tutti i giocatori offensivi che vuoi, poi quando non hai la palla, non ne porti sotto la palla, scusate il gioco di parola, non ne porti sotto la palla almeno 8-9 di movimento, fai fatica con chiunque. Poi se quando c'hai palla questi qui ti fanno la differenza, ben venga, allora si può giocare con tutti i giocatori offensivi che vuoi, però poi c'è una parte di possesso e devono tornare dietro,
che bisogna correre tutti. Ho due domande velocissime. La prima, Stefano, il Milan entra da favorito nel doppio confronto col Feyenoord?
Ma questo non lo so, sono partite boh, particolari queste, insomma in Europa è sempre molto difficile fare un pronostico. Secondo me qualcosa in più ce l'ha.
E la Juve col PSV?
È un po' lo stesso discorso. La Juve quest'anno è una squadra un po' particolare, tutti questi pareggi, anche se adesso nell'ultimo turno insomma sembra che abbia rimesso un po' posto le cose, è tutto da scoprire secondo me.
Sì, l'importante è che il PSV sia meno forte del Como.
Questo è vero, perché comunque al di là della vittoria ieri è stata una partita molto equilibrata secondo me.
Non una bella Juve, poi il risultato copre Juve, tutto.
Certo.
Credo che un allenatore si preoccupi un po', no? A vedere i suoi andare sotto così, per carità, come una squadra straordinariamente organizzata bene ed è una delle più belle da vedere. Io quando c'è il Como sono contento, perché non è una serata buttata via. Però la differenza dovrebbe essere enorme, no Stefano?
Beh, sulla carta sì, è chiaro che fanno due campionati diversi. Poi è normale che ci può stare che comunque durante il corso del campionato, una partita del genere, puoi anche andare a soffrire. Ma io, per quello che riguarda la Juve, non mi soffermerei sulla partita di ieri col Como, perché come dicevi tu, il Como è una squadra bella a vedersi. Gioca bene, fa un ottimo calcio, c'è anche una buona squadra con altre cose. È forse sto percorso che è stato un po'... con pochissime sconfitte, perché se non sbaglio è la squadra che ha perso meno, però delle grandi è quella che ha lasciato tanti punti per strada, insomma ha pareggiato parecchio.
Così è. Ciao Stefano, grazie.
Ciao a tutti.
Ciao mister.
Grazie Stefano. Ciao, grazie. Colantuono, ricordiamo alle 18 Lecce Bologna, alle 20:45 Napoli Udinese per chiudere questa domenica. La giornata alla 24esima invece si chiuderà domani alle 20:45 con Inter Fiorentina bis. Allora ci fermiamo un minuto, 800 24 00 24, se volete prenotarvi. Arriva Carletto Pellegatti per parlare un po' del Milan.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quello che mi lascia più tranquillo proprio questa accettazione di loro, sapere che c'è una strada da fare, e quando è così diventa più facile, si vincono le partite, l'ambiente, lo spirito è diverso, rimaniamo su questa strada, sappiamo anche che c'è un percorso da fare e ancora non abbiamo fatto niente, 3 punti, pensiamo già a mercoledì prossimo.
Carletto Pellegatti, ciao.
Ciao Carletto.
Sì, buon pomeriggio.
Ciao.
Buon pomeriggio.
Ti abbiamo chiamato perché preoccupati della pioggia che hai preso ieri ad Empoli.
Sì, veramente, appena arrivato a casa ho preso una bella tisana allo zenzero e alla liquirizia, poi ho appeso tutte le cose, le sciarpe, sì, perché nonostante fossi ben coperto ma era tutto bagnato, e poi doccettona bella calda e poi sono a dormire.
Ma la signora Pellegatti non ha mai niente da dire che l'Augusto marito, insomma... Che non è un ragazzino, va a prendersi la pioggia ad Empoli come hai fatto tu ieri, in maniera meritoria dal nostro punto di vista, però
Beh, ma sai, siamo insieme da 35 anni, sa che magari vado adesso a Riad a vedere il mio cavallo, vado a, prendere la pioggia, non capita. Io vado in curva 6, 7, 8 volte l'anno, due volte di seguito a Empoli, dato che l'anno scorso sotto la pioggia abbiamo vinto, abbiamo detto abbiamo lo stesso parcheggio.
Hai controllato le previsioni, hai detto piove, quindi vado.
Sì. Comunque mi copro bene, cioè sono attento. Poi insieme alla gente.
La domanda è estremamente pertinente. Perché l'argomento della signora Pellegatti, un giorno lo approfondiamo anche, mi stava a cuore perché. Perché deve essere, cioè, santa donna, voglio dire, veramente santa donna.
Sì, però la coccolo, cioè fiori, cioè l'altro giorno aveva i piedi freddi, gli ho messo le calzettine sul calorifero. Io sono sempre per la donna, non va molto di moda dirlo, ma oso. Io sono sempre per la donna angelicata. Io sono figlio di cielo d'Alcamo. Così.
Bravo amico mio. Ma meno male che ci sei tu.
Senti, Carlo, stamattina a colazione le hai anche raccontato che il Milan a 4 stelle è una cosa non male?
No, le ho raccontato che il Milan 4 stelle mi preoccupa. Perché io parli con uno che quando il presidente Berlusconi ha preso Rivaldo da affiancare a Seedorf, Rui Costa, c'era Pirlo, Shevchenko, Inzaghi, ero tutto l'uomo felice. Io il Milan del 96, scusa faccio veloce, che aveva Roberto Baggio, Marco Simone, Giorgio Weah, Di Canio, Donadoni, Boban, Savicevic, per me il Milan più spettacolare dei miei Milan, perché lì era veramente altro che, siamo sempre nella poesia, troubadour della Languedoc e della Langdoil, era poesia lì, giocavano con il liuto. Però attenzione, ieri ho visto quando dovevamo recuperare, soprattutto sul 2-0 anche, è un 4-1-4 con Walker e 4 dietro, il povero Muse in mezzo e poi gli altri 4 davanti. Io ho visto anche un pezzettino mentre tornavo in macchina di Real Madrid, Atletico Madrid, d'accordo averli tutti avanti, sono grandi campioni, ma ogni volta che veniva Real Madrid e l'Atletico in avanti, 3 contro 3, 4 contro 3, non sono abituato io.
Non
cioè,
sei abituato.
Si fa fatica. Allora la domanda è drammatica. Attenzione, a Rotterdam, attenzione, Terracciano o Joao Felix? È questa, perché non c'è Musa, non c'è Loftus, non c'è Bondo e Sottil che non sono nella rosa. E quindi la domanda è:
secondo te cosa fa con Seisao? No, perché io invece volevo dirti un'altra cosa: che finalmente ieri, dopo tanto tempo, ma non solo in questa stagione, diciamo in generale, dopo un anno e mezzo, mettiamola così, ho visto con Seisao fare una cosa diversa. Cioè, alla Nanni Moretti, citazione cinematografica, fai qualcosa da Milan. E l'ha fatta. A un certo punto ha preso e ha buttato dentro la qualità che aveva e gli equilibri in qualche modo dovevano venire fuori dalla squadra. E sono venuti fuori, perché il secondo tempo del Milan è stato straordinario. A differenza del primo, dove il Milan, pur 11 contro 11, è attento, coperto, è andato sotto di gioco rispetto all'Empoli. Per questo ti dicevo, a me è piaciuto molto.
Sì, piace, è bello, però sai, tiri la riga, hai vinto. E se allora, perché qui bisogna essere anche onesti, lui lascia, non mette dentro l'alternativa a Tomori, poi perde, l'abbiamo già, due settimane fa, gli abbiamo detto, hai visto che si è coperto, allora stavolta non ci copriamo. E se poi avesse magari pareggiato l'Empoli o cose del genere, che cosa avremmo detto?
Ma c'è, scusa, il momento di coprirsi, il momento di stare scoperti, Carletto. C'è il momento di coprirsi e quello di stare scoperti. No,
quello lì ha fatto quello che non ha fatto due settimane fa, cioè, cosa diceva von Clausewitz? La miglior difesa è l'attacco.
Sì, ma tu soprattutto ricordi quel Milan di Ancelotti, che non è un allenatore rivoluzionario come modo di giocare, ma lo è come pensiero. Ricordi quel Milan di Ancelotti in cui metteva Rivaldo, metteva Rui Costa, metteva Seedorf, metteva Pirlo, metteva Shevchenko, metteva Inzaghi, tutti quanti. Ma perché? Perché Ancelotti ti dice sempre: io non dico niente ai miei giocatori quando la palla ce l'abbiamo noi, io gli chiedo due o tre cose quando la palla ce l'hanno gli altri. Se fanno quelle due o tre cose e Seedorf, che si ritiene un numero 10, accetta di fare il numero 8, allora la squadra funziona. E questo è tutta una questione di equilibri, ma anche di equilibri di convinzione, non solo tattici, di equilibri di gruppo.
Vuoi arrivare al fatto che anche Leao deve aiutare? Io no, è inutile pensare che Leao giochi negli 80 metri, è inutile pensare, deve allora lavorare un po' più Pulisic, cioè fare Pulisic, certo, deve fare, certo, non dico certo, il Selemekers, ma il Messias dello scudetto, che Messias non era un giocatore avanti e indietro, ma si è adattato.
Quindi secondo te a Rotterdam Terracciano Joao Felix che fa con Seisau?
Secondo me cade nella tentazione. Mette Joao Felix, e magari devono tutti un po' aiutare, ma là nell'inferno del, così chiama De Kuip, mi sembra. Là nell'inferno là del De Kuip. Sì, però bisogna, sai, anche perché io ti dico, si può fare il 4-2, guarda cosa ti dico, il 4-2 fantasia. Ma di fianco a Fofana deve esserci Bondo, allora diventa interessante. E a rotazione uno tra João Felix, Renders e Pulisic non gioca. Allora l'accetto il 4-2 fantasia.
Sì, perché se mette anche Renders a metà campo comincia a diventare difficile.
È dura. E ci siamo lamentati con Fonseca perché perdiamo 3-3 e gli diciamo: ma come? Cioè, hai messo Musa lì sulla fascia, a Madrid hai vinto. E contro il Cagliari metti Csukwueze, Pulisic, Leao, Morata, con Renders bisogna essere coerenti, bisogna ricordarsi cosa gli abbiamo detto a Fonseca. Lui ne mette,
Carlo,
addirittura.
Però te l'ho detto prima, è una questione di come i giocatori vivono questa situazione. E l'hai detto anche tu adesso, se a Pulisic puoi chiedere certe cose. Pulisic può risponderti sì o no. Se ti risponde sì, certe cose le puoi fare. Se ti risponde no, o nicchia, certe cose non le puoi fare. Quindi
certo.
Non è una questione di nomi, perché se tu leggevi il Milan di qui sopra, quello che ti ho detto prima, dici: ma come fa questa squadra a giocare a pallone? Quella squadra ha vinto la Champions League. È tutta una questione di convinzione dei giocatori, e in questo mi sembra che con Seisau sia sulla strada giusta.
Avevi una difesina non da poco e a centrocampo avevi però giocatori, insomma, Ambrosini, Gattuso,
avevi difesa
Pirlo
non da
davanti
poco,
alla
avevi
difesa, Ambrosini, Gattuso,
Pirlo davanti alla difesa, però se l'ha inventato Mazzone, ma poi mutuato Ancelotti. Però ragazzi, leggi quella squadra, era una squadra con tre numeri 10 e due attaccanti, e poi ai pari Gattuso ce l'avevi, però il discorso è che quei numeri 10 che fai giocare da numeri 8 o da numero 4 devono essere disponibili a giocare in quel ruolo lì, da numero 8 o da numero 4. Se ti rispondono di sì e lo fanno è un conto, se nicchiano è un altro.
Certo, quindi adesso vediamo. Notizia,
sì.
Probabilmente c'è l'esonero di Bonera, ne abbiamo già letto. Milan sta pensando in maniera, e poi ti dico questa cosa che ti fa riflettere, vi fa riflettere. Fa riflettere chi ci ascolta. L'uomo potrebbe essere, deve ovviamente, sta considerando la situazione, il Milan e lui, Alberto Bollini, allenatore dell'Under 19. Ma lui chi allena all'Under 19? Camarda. Ecco perché ci potrebbe essere anche questa cosa di mettere, quindi prendere anche l'allenatore che stima, eccetera, eccetera, Camarda. Che un giocatore straordinario che però ha perso quasi un anno, si è allenato con la prima squadra, ma noi lo volevamo là protagonista in Serie C.
Sì,
quindi
è stata una stagione fin qui incoerente quella di Camarda, e non per le apparizioni che ha fatto
sua,
non per le apparizioni che ha fatto neanche con la prima squadra, perché quando è entrato è sempre stata elettricità, ci sono sempre state cose sempre riempita di contenuti quei minuti che ha fatto, però se tu guardi i primi sei mesi, ti metti lì e li scorri una riga dopo l'altra, noi al computer, tu hai seguito quasi tutto perché segui Milan Futuro, segui tutto quello che puoi, è una mezza stagione un po' strana.
Perché è una stagione importante per lui. Adesso mi auguro, se dovesse arrivare Bollini, che deve decidere ovviamente, il Milan deve essere confermata questa notizia che ha anticipato Matteo Moretto, perché noi diciamo sempre le fonti, non ci inventiamo, ecco che allora potrebbe essere anche per questi ultimi 4 mesi importanti, perché conoscendolo, trattandolo, sapendo come trattarlo, eccetera eccetera. Poi un ragazzo facilissimo, Camardo, splendido, famiglia splendida. Quindi attenzione, questo risvoltino che magari a qualcuno fugge, perché
può essere interessante. Va bene, esatto. Ciao Carlo, a Rotterdam piove, previsioni, tutto...
No, attenzione, no. 0/2, ma la cosa importante è che ci sarà un collegamento con Carlo Genta, dai Carlo non farlo, alle 14:30, da Rotterdam. Beh, io sono figlio di Mediaset, io so come lanciare i programmi. Esatto. Sono a Rotterdam in diretta. Dobbiamo studiare bene la location.
La location. Allora, ragazzi, segnatevelo. Mettete l'appunto sul telefonino. Questa cosa
numero uno, sai che accadrà
mercoledì.
Sono numero uno. E sempre concentrato, ricordi.
Sempre concentrato. Ciao Carlo, grazie.
Un abbraccio, buon tutto.
Grazie a Carlo Pellegatti. Ci fermiamo, poi apriamo, Carlo, un blocco dedicato alle questioni arbitrali. Oggi si è lamentato anche Di Francesco, che ha detto che il rigorino ha deciso Venezia-Roma è tale, cioè un rigorino di quelli che non andrebbe assegnato.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Non c'è interpretazione, è un rigore clarissimo. Oggi non sono zitto, perché è successo già tante volte a gennaio. Sono tante partite che è successo, devo difendere al Como, già non parlo per me, però basta, deve essere basta, perché quando questa giocata va al VAR, allora la gente del VAR sì che mi fa avere dubbio dentro della mia testa.
Tanti allenatori si stanno lamentando, non si capisce perché non può intervenire il VAR. E poi dopo la decisione sarà dall'arbitro. L'arbitro è umano, non può vedere, ma il VAR può vedere tranquillamente. Quindi lì c'era la trattenuta. Se tutti dicono che è rigore, è un rigore negato.
Questi sono Fabregas e Vanoli al coro, come detto si è aggiunto oggi Di Francesco. Qualcosa ieri hanno avuto da ridire anche quelli del Milan, che poi però ha vinto, il che ha spento in linea di massima tutte le polemiche. Gianpaolo Calvarese, ciao.
Ciao, bentrovati, ciao. Ben ritrovati.
Ciao. Bentrovato a te, weekend movimentato in zona arbitrale.
È vero, c'è da dire che stavamo andando davvero bene, no?
E quindi, era qualche settimana che si andava via.
Esatto, e poi è un po' è ciclico in un campionato così impegnativo, difficile, combattuto su tutti i fronti, ci sta a livello arbitrale, ma soprattutto anche a livello di VAR, oserei dire.
Sì, non so com'è. Ma guarda, io penso questo, Empoli-Milan ha mostrato i limiti del protocollo attuale ieri sull'espulsione di Tomori, io credo sia veramente difficile da digerire che non si possa intervenire su un fuorigioco non visto, è anche abbastanza evidente. Che porta poi a un'espulsione, seppure per doppia ammonizione. Ecco, allora io lancio un lodo. Piuttosto che discutere del VAR a chiamata e di altre cose strane, ecco, forse una casistica come quella di ieri potrebbe essere inserita. Non parlo della valutazione di tutti i gialli, ma se il secondo giallo nasce da un'azione che doveva essere chiaramente fermata per fuorigioco, e il guardalinee, l'assistente sbaglia, e per carità può sbagliare, secondo me è troppo rigido e sbagliato che non si possa tornare indietro. Gianpaolo.
No, la penso come voi, però facciamo un po' di chiarezza se posso, sì. Cioè cerchiamo di partire da quello che è successo in campo, no? Perché c'è un errore prima che del VAR dell'assistente, perché sai che il timing dell'assistente su certe azioni importanti adesso va ritardato, e quindi partiamo dal presupposto che parte, così come è successo tra Colombo e Tomori, ma in un eventuale uno contro uno l'assistente valuta un fuorigioco e sta giù. Succede un fallo, lasciamo per adesso il provvedimento disciplinare, andiamo sul tecnico, e l'assistente a quel punto alza la bandierina. Quindi andiamo su un primo fatto, l'errore dell'assistente che non ha valutato il fuorigioco, o meglio l'ha valutato non punibile, l'ha valutato che fosse un'azione buona. Perché? Perché se no sul fallo avrebbe alzato la bandierina, e invece se ci fai caso lui alza sventolando, è quello un chiaro segnale, sì, che non ha alzato il fuorigioco ma ha alzato il fallo. E perché ti dico questo? Perché se avesse alzato il fuorigioco, e questo è il primo secondo me grave errore, allora che succede? Pairetto avrebbe detto ok, non è più giallo perché, come dice lui, non ha ammonito, adesso si dice imprudenza da regolamento, a me non piace l'imprudenza, piace dire non ha ammonito per un fallo cattivo, ma ha ammonito per un'azione promettente, un'azione pericolosa, e ci sta, perché dice con le mani guarda andava lì, sì, che vogliamo
ma,
fare,
ma quindi il giallo c'era insomma, esatto. Non c'è credo molto da discutere,
però attenzione, se l'assistente avesse alzato anche in ritardo con il timing il fuorigioco, allora sicuramente Pairetto avrebbe levato il giallo, perché dice l'ho fatto per spa, non è più un'azione promettente, si riparte col fuorigioco al centrocampo, non è doppio giallo. Quindi il primo errore è umano, quindi prima di andare al VAR diamo che dal campo c'è un errore certificato dell'assistente che si è perso un fuorigioco abbastanza evidente, ok? Questa è la prima cosa. Poi andiamo su quello che dite voi, che su certe casistiche i secondi gialli dovrebbero essere scandagliati dal VAR, però sai che ti dico, è vero, sono d'accordo, soprattutto quelli che portano ad un cartellino rosso, perché sai che il VAR sui secondi gialli, sui non gialli può intervenire, sui rossi diretti sì, certo. Però attenzione, e se il primo giallo fosse inventato? Sì,
ma no, ma cioè, io discuto questo, guarda, io difatti io non sono d'accordo col fatto che si debba poter rivedere i gialli, né primi, né secondi, né terzi, né quarti.
Però, hai capito?
Cioè no, nulla di interpretativo, chiaro, nulla di interpretativo. Però la casistica di ieri, per cui c'è un'azione che non doveva esserci per un fuorigioco, quindi questione geografica oggettiva, o palla dentro, palla fuori, magari una palla che è uscita, però siamo sempre in quell'ambito lì. Ecco, secondo me in questo caso, che non porta quindi a una revisione di nessun genere, dal punto di vista interpretativo, io devo dire è un po' diventa un po' antistorico, Giampaolo.
Assolutamente.
Cioè, tutti sanno che era due metri in fuorigioco e Tomori va fuori.
Questo mi piace.
Ma io volevo dire solo una cosa da ieri sera che ci penso, Giampaolo. Dico solo questo, poi mi taccio. Cioè, quella di ieri è stato mi piace questa espressione, combinato disposto, l'ho già usato una volta. È stato un combinato disposto tra basso qui. Calcistico di Tomori che va a fare quel fallo, quindi basso qui calcistico da un lato e masturbazione arbitrale dall'altro, perché non esiste che il guardaline deve tenere giù la bandierina perché il regolamento dice questo, e se è rosso diretto allora lo puoi andare a rivedere e invece così non lo puoi andare a rivedere. Cioè, a me sembra onanismo arbitrale questo qui, e ha ragione Giovanni quando dice per evitare queste seghe mentali quella roba lì la devi sanare,
quanti,
perché non esiste.
Ci siamo detti, ma qualcuno gli dica nell'auricolare che è fuori gioco.
Bravo,
fate qualcosa.
Esatto, che fuori gioco, no, il guardaline deve tirare sulla bandierina perché no, deve stare giù con il nuovo regolamento fino a che non è finita l'azione, sì, no, e poi si alza mezz'ora dopo. Questa roba qua è inaccettabile, onestamente.
Posso dire una cosa? Sono d'accordo 100%. Io penso che questa sia una casistica, infatti, che non va a intaccare quindi sui gialli, perché abbiamo detto è vero non sui gialli, ma va a intaccare su passami il termine, un app su un giallo, che è il secondo, che ha qualcosa di oggettivo. Io sono convinto che in questa casistica, secondo me, il VAR, che è uno strumento giovane e che sta progredendo, lo diciamo sempre con Giovanni, io penso che qui si interverrà, perché questo farà, secondo me, un pochino di storia. Ti posso enfatizzare quello, no, cioè un conto è un giallo, scandagliamo tutti i gialli, sei prima, un conto è su qualcosa di oggettivo, come ha detto Giovanni, che poi ha portato effettivamente a un secondo cartellino, ma c'era un fuorigioco che non ha dell'interpretazione. Quindi io sono convinto che in questo caso veramente ha fatto veramente qualcosa,
se no tiri
non
sulla
ha
bandiera.
Girato, non ha girato.
Se no dice al guardaline devi tirare sulla bandierina, come era prima.
È per quello che ho detto, ha sbagliato a non tirarsi, cioè c'è un errore grande di valutazione, sì, che sono fuori gioco.
Certo.
Eh sì, E poi posso dire una cosa, hai il dubbio? Dopo che ha fischiato, tira sulla bandierina e ragazzi, cioè, se no, in dubbio, no flag, ma una volta che finisce l'azione dipende questo da no, quello che ha sentito, se era...
Ma lì proprio sì. Non l'ha visto ieri, il fuorigioco.
Non l'ha visto, c'è carità, un errore di base. Grave, c'è capitare, un errore quindi. Di base, non l'ha visto. Mm-hmm. Mi dispiace, stride tanto, è sì. Vero.
Giampaolo, questa sera Open VAR, quasi certamente i vertici arbitrali spiegheranno i motivi per cui il dibattito sul tocco di mano di Gatti l'altra sera in Como Juventus è un dibattito che diciamo interessante. Ma non porta a quello che molti sperano, e cioè a dichiarare che quello fosse un calcio di rigore. Io condivido, anche se capisco Fabregas nella sua spiegazione tecnica sull'impatto avuto da quel leggero tocco di mano. L'importante è che poi questa sia una linea che venga tenuta in maniera coerente.
Bello. E Giovanni, io mi trovo pienamente d'accordo ogni volta che parli, quindi sembra che noi ci sentiamo prima e decidiamo la linea, però io la penso come te, nel senso, il fallo di mano di Gatti che va in marcatura è lì per marcare un uomo, non è per opporsi a un tiro, a un cross, e quindi deve ampliare il proprio spazio, e lì sta cercando di andare in marcatura e quel tocco è del tutto casuale. Secondo me, come sostieni tu, non è da calcio di rigore. Sono contento che c'è stato una cosa molto simile qualche settimana fa, che era in più di una settimana, che era insomma Inter-Napoli, il tocco di Oliveira su Lautaro è veramente molto simile, anche lì non c'è stato assegnato il calcio di rigore, cioè quindi questa uniformità su queste, almeno su questi episodi, portiamocela a casa. Quindi io non ho parlato coi vertici, non lo so cosa diranno, sì. Però secondo me in questo caso c'è stata un'uniformità, perché se ti ricordi Oliveira su Lautaro, cioè, sembra che prenda la palla, no, con una mano più o meno alla stessa altezza.
Sì, è molto simile.
Però anche lì non è stato concesso calcio di rigore, quindi io me la porterei a casa questa uniformità. Speriamo che da qui in avanti, questo te lo dico a gran voce, gli arbitri si rendano conto non solo di che bisogna essere uniformi, ma di non fischiarli, perché se quello va fischiato, secondo me fai fatica a levarlo, non lo levi mai.
Il VAR non può intervenire, e poi facciamo un blocco a dire ma perché il VAR non può intervenire, ma lì dopo sarebbe tutto chiaro. Prima di salutarti, oggi hai visto Venezia-Roma?
Sì, l'ho vista.
Ha ragione di Francesco o no, secondo te? Lui ha detto questo è un rigorino, si è arrabbiato.
Allora, a me sembra perché, sai, le immagini, poi quando interviene il VAR ci sono 66 riprese, lì c'è un replay e sembra che più che uno step on foot, più che un colpo sopra caviglia, una pizzicata su una scarpa. Quindi, sinceramente, Giovanni, devo dirti che live ho pensato che fosse più rigore, perché live vedo uno che anticipa, un attaccante, Angelini, un difensore, un esterno che anticipa, e un calciatore che è in ritardo e come dire, dal campo anche io ho pensato fosse rigore, mi sono messo nei panni degli arbitri, rivedendolo sai che è veramente non è pieno, non è sulla scarpa, è di lato, sembra una pizzicata.
Sai che quella cosa che il VAR non può togliere, no?
Esattamente, questo è, io su questa cosa qui rimango sempre dell'idea che il VAR è stato inventato non per fare moviola, ma per le cose gravi, chiari ed evidenti, no? No, questo, come dire, lo chiediamo a 100 persone, c'è, cioè, chi ti dirà sì vabbè, però l'ha preso, lui non sa quanto lo prende, si sente, fa male una pizzicata, fanno male anche due tacchetti, qui si discute. Quindi secondo me il VAR è inventato per cose ben diverse, grandi, e mi viene da dire, ad esempio ieri sera non ho capito perché Di Paolo non si è intervenuto a Torino, perché quello se lo fai vedere a 100 persone ti dicono è rigore, 100 su 100.
Stiamo parlando del rigore finale di Toro Genoa che è su Sanabria, credo.
Di Sanabria, no Giovanni?
Rigorone tutta la vita, e anche la prossima.
Siete d'accordo?
Io guarda, arrivo a pensare che il Di Paolo non sia intervenuto perché in questo tentativo di limitare, diciamo, gli interventi del VAR si sia trattato di un intervento alto e magari lui abbia immaginato che potesse essere quasi una contesa tra due che in qualche modo si trattenevano, ma c'era una tale disparità, anche fosse stato così, c'era una tale disparità di trattenuta tra l'attaccante e il difensore che necessitava rigore già in campo, io credo, ma al limite con chiamata del VAR. Ci dobbiamo fermare, grazie Giampaolo.
Ciao. Grazie a voi.
Ciao, grazie.
Ciao, ciao.
Grazie Gianpaolo Calvarese. 800 24 00 24, 13 minuti al fischio d'inizio di Lecce Bologna. Ci fermiamo un minuto e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Retteghi è straordinario quando la squadra domina, quando la squadra come oggi gioca molto vicino all'area avversaria. È realizzatore straordinario, ci ha fatto vedere dei gol, 20 ne ha fatti, sono un numero incredibile. Oggi poi la palla come ritornava indietro alla Calamita finiva sempre nei suoi piedi e gli altri due li ha fatti molto belli. Ci sono anche partite che non domini e lì ci sono i margini di miglioramento.
Questo Gasperini su Retteghi, Carlo, che è molto simile a quello che ha detto ieri Spalletti alla Gazzetta dello Sport a proposito di Retteghi e Ken insieme, ha detto possono giocare ma dipende dalla partita, quando l'avversario ti viene su sarà più difficile, in partite in cui sei un po' più tu in possesso di palla allora si può anche immaginare, che non è tanto diverso dai margini di crescita che ha immaginato Gasperini, no? Che abbiamo sentito, però bella storia leggere una classifica marcatori con due azzurrabili ai primi due posti.
Ma intanto è un bellissimo problema, perché che possono giocare insieme, che non possono giocare insieme, poi siamo destinati ad un'ampia letteratura e casistica a riguardo, però intanto sono meravigliosi problemi, perché vuol dire hai due giocatori che secondo me sono tantissima roba, in modo diverso, perché sono due giocatori diversi. A me Ken è sempre piaciuto, quest'anno si sta consacrando, lo stiamo vedendo, è un giocatore del 2000 che ha già giocato stagioni importanti, ad esempio nel Paris Saint Germain, che per limiti anche caratteriali non era mai esploso, ma è uno che ha una fisicità e una capacità di muoversi nello spazio impressionante. Retteghi è un giocatore diverso, poi vedete voi o vedrà Spalletti se possono giocare insieme, ma intanto ce li abbiamo tutte e due in chiave azzurra, quindi a me la grande notizia sembra questa, sì. Che poi possano giocare insieme, vediamo.
Sì, anche se hanno un tratto comune, davo un'occhiata ieri alle statistiche. Retteghi ha fatto in questa stagione in campionato 19 gol su 20 dentro l'area di rigore e Ken 14 su 15 dentro l'area di rigore.
Sì, sì, no, ma di, Ken ha acquisito in questa stagione una dote che potevo riconoscere in Retteghi, ma non in lui, cioè una freddezza, una lucidità nel trasformare le occasioni, una percentuale di tiro realizzativa che non gli conoscevamo. Qui secondo me sta il grande passo avanti. È chiaro che è in fiducia, no? Come un grande tiratore da tre punti nel basket che ha straordinarie percentuali, in quel momento lì vede il canestro largo e tutto funziona. Però onestamente io, pur piacendomi molto, non riuscivo a riconoscere in Ken questa capacità di avere killer instinct davanti alla porta. Adesso ce l'ha.
Ce l'ha.
Retteghi è uno molto cattivo dentro l'area. È più un giocatore da box, da area di rigore, e lo sappiamo, l'ha detto anche Gasperini prima, quindi uno che se gli piovono lì tanti palloni, lui ha la cattiveria, la lucidità e la freddezza necessaria e sufficiente per buttarli dentro, però il grande margine di miglioramento mi sembra quello di Ken in questa stagione. Retteghi sta semplicemente portando in campo una dote che potevamo anche riconoscere.
Così è, Gianluca Savoldi, ciao Gianluca.
Ciao. Buongiorno, buonasera.
Ciao, buonasera a te. Che margine ha secondo te Retteghi ancora?
Ma è un giocatore che sta migliorando veramente tanto, è una bella domanda, nel senso che secondo me da come è migliorato velocemente in questi tanti mesi, ma anni, insomma, che poi l'abbiamo visto da vicino tra la nazionale e il campionato italiano, parrebbe non potesse migliorare ancora tanto, invece secondo me non ha limiti proprio per questa, o meglio, ne ha pochi proprio per questa sua capacità che poi ha descritto anche il mister spesso, cioè quella di essere lì tutti i giorni a volerlo fortemente, insomma una grande motivazione. Credo che la motivazione poi ti possa veramente portare, ti possa spingere oltre i tuoi limiti, e comunque non vedo in lui grandi difetti, perché è un giocatore che comunque sa fare tutto dentro il campo, e oltre a far gol, che è la cosa chiaramente che si è più importante per lui visto il ruolo, ecco.
Sì, nell'Atalanta non divide l'area con nessuno, in linea di massima.
Ma guarda, sicuramente dal punto di vista mentale può essere stato un vantaggio proprio quello di essere l'unico nel ruolo, per cui ovviamente in mancanza di Scamacca, per caratteristiche, perché poi il ruolo lo possono fare anche altri, ma chiaramente con delle interpretazioni diverse, quindi chiaramente hai detto bene, insomma questo sicuramente un vantaggio, perché a volte la tranquillità di poter godere della fiducia, comunque ampiamente in questo modo, anche quest'anno, anche un po' diciamo condizionata appunto dalla situazione contingente, direi che a volte aiuta, e sicuramente questo può avergli fatto bene. Però è anche vero che a volte può essere un'arma a doppio taglio, perché quando sai che il peso ricade tutto su di te, perlomeno ripeto, per quel tipo di ruolo, di interpretazione del ruolo della prima punta, e qualcuno potrebbe anche poi chiaramente invece perdersi. Anche in questo lui ha dimostrato sicuramente grande forza mentale, ecco.
Ha detto Spalletti che può giocare insieme a Ken in alcun tipi di partite, ma può giocare in nazionale insieme a Ken.
Sono d'accordo, perché come ti dicevo prima, quello che ho visto e ho notato proprio nei dettagli tecnici è una capacità di adattamento ai compagni vicino e anche poi allo stile di gioco della squadra, motivo per cui non vedo, pur essendo una prima punta, non è la classica prima punta che ha bisogno, ecco, se intendevi nella domanda precedente, di spazio dal punto di vista proprio, diciamo così, in generale di spazio dal punto di vista proprio in termini di tempo, sicuramente, ecco, la mia risposta era quella. Se ora magari penso, se potevi intendere invece anche dal punto di vista proprio dello spazio dentro l'area oppure comunque nel campo, io credo che, appunto, che a cui avevo pensato meno, credo che non sia la tipologia di giocatore che possa soffrire un attaccante come lui vicino, ma mi sembra anche nelle possibilità di far bene o con Ken o con Scamacca quando purtroppo
tornerà l'anno prossimo.
Quindi io credo che sia un giocatore. Esatto, credo che sia un giocatore che abbia delle caratteristiche da prima punta, ma una di quelle prime punte, del resto, insomma, poi nell'Atalanta alla fine è vero che il 3-4-1-2-1 è il modulo, diciamo, che preferisci, ma spesso quando gioca con l'1-2, poi Gasperini, quindi col trequartista dietro, le due punte un pochino più larghe, ho visto fare questo lavoro benissimo anche a Zapata, e credo che quindi questo potrebbe essere funzionale a poi quello che può succedere anche in una nazionale, esatto.
Ivan da Treviso, 800-24-00-24, Ivan.
Sì, buonasera. Vai. Buonasera. Allora, io sono rimasto francamente contento di sentire che si parla di una pessima stampa per l'Inter e
per Inzaghi,
in particolare per Inzaghi. Dopo una sconfitta, per quanto brutta, cioè già nella Gazzetta si scrive che se l'Inter non vince lo scudetto è un disastro, è un fallimento. E si parla di un mercato fatto male perché giocatori acquistati non sono titolari. Adesso non so cosa dovrebbe fare l'Inter per meritarsi.
No, ma secondo me, Ivan, io circoscrivo a Simone Inzaghi: il mercato non è stato fatto per titolari, ma questo era chiaro già nel momento in cui è stato fatto. Io davo un'occhiata alle statistiche: Inzaghi questa stagione ha vinto il 67% delle partite che l'Inter ha giocato ed è in linea con tutti gli obiettivi. Ha perso la Supercoppa italiana che aveva vinto l'anno scorso. Ha davanti semplicemente in questo momento un avversario che è mentalizzato solo sul campionato e che è fortissimo. Questa è la colpa dell'Inter in questo momento, e poi avrà fatto anche i suoi errori. Era questo il riferimento alla cattiva stampa. Io non so che impressione tu, Gianluca, poi ti saluto che c'è il GR.
Guarda, io credo che come sempre poi sono anche situazioni legate un po' magari a qualche risultato, in questo caso magari eclatante di questa sconfitta, mi riferivo ovviamente che poi fa venire fuori, magari sta lì a guardare magari tante cose e poi nel momento della vittoria poi nessuno faceva caso, e quindi c'è un po' una ricerca, anche un problema che magari non c'è. Io credo che all'Inter stiano lavorando bene, che il mister stia lavorando bene, che sia bravissimo, che è chiaro che è una squadra che si è avvantaggiata di un nucleo solido, di una, diciamo, di una squadra titolare fortissima, e quindi della sua dei vantaggi che ha il giocare tanti anni insieme. È chiaro che poi lo scotto da pagare può essere, mancano dei tasselli, e poi dopo l'arte del mister è quella poi di fare in modo che
tutto.
Che piano piano si ricrei anche nel, perché poi è impensabile che poi i giocatori ti possano durare, soprattutto in una piazza così importante e stressante, insomma, degli anni. Quindi chiaro che adesso il lavoro da qui in avanti d'arte del mister è sicuramente in particolare, ma della società anche, a fare le scelte giuste dal punto di vista del mercato. Però io non vedo, ecco,
non vedo un problema.
Esatto.
Ciao Gianluca, grazie.
Ciao, un abbraccio a tutti.
Ciao,
buona
grazie
serata.
A Gianluca Savoldi. Ciao. GR delle 18, poi torniamo ancora calcio, Napoli, Inter, Real Madrid e rugby.
Siete tutti convocati anche sui social.
Anche sui social.
Scriveteci a @tutticonvocati su Twitter o cercate la nostra pagina Tutti Convocati Radio 24 su Facebook. Tutti convocati. Convocati.
Quello che sto pensando, e lo sto pensando ancora di più dopo 6 mesi, è quello di fare quello che ho fatto in passato con tutti i club dove sono andato, quello di portare il club a crescere. Questo è il mio obiettivo, e siccome il passato sta lì ed è chiaro, perché a volte qualcuno non vuole andare a vedere, io comunque dove sono passato il club è cresciuto. Questo è il mio obiettivo. Le altre sono tutte cazzate, tutte. Quando sento che io sono arrabbiato per questo, quello, quell'altro, cioè io non sono assolutamente arrabbiato, sono felice e contento di quello che sto sviluppando con questi ragazzi. E l'altro obiettivo qual è? Quello di cercare, con quello che noi abbiamo, di fare la differenza. Non dobbiamo pensare, ma se avevamo questo, avevamo quell'altro, però pensiamo a quello che abbiamo, perché sembra che poi tutto è dovuto. Qui non è dovuto niente. Non dimentichiamo che noi in tutto questo percorso siamo state la squadra che comunque è stata più in testa in classifica, ma l'Inter sarebbe anche un insulto, ecco, dire qualcosa che magari sottovalutano, perché stiamo parlando di una signora squadra. Concentriamoci su di noi, mettiamoci i paraocchi e vediamo qual è il nostro percorso. Non è che competi sorprendendo i giocatori o di 50, 60, 30, 20, mercato da 150, poi ne abbiamo venduto 75. Questo è fumo negli occhi. L'essenza è il lavoro, la visione, la programmazione, questa deve esserci. Ed è questo quello che io porto. Non voglio stendermi i ristoranti di 100 euro avendo 10 euro, né l'ho mai fatto.
Seconda ora di Tutti Convocati Weekend, ci ha raggiunto anche per Luigi Pardo insieme a Carlo Genta. Ciao a tutti e due.
Ciao. Mi parli di ristoranti, allora subito.
Vi piace l'allenatore Fantino? Che non è quello di Livorno che ogni tanto evochiamo, ma che è quello che mette il paraocchi. L'avete sentito, Antonio Conte?
Mi piace Antonio Conte.
Sì.
Mi piace Antonio Conte.
No, ma nella versione Fantino, intendo. Nella versione Fantino.
Sì, vabbè,
perché noi è un'ora, Pier, che ci interroghiamo intorno a questa domanda. Quella di stasera 20:45. Napoli-Udinese è la prima partita che il Napoli gioca senza l'asterisco dell'altra, in questo caso dell'Inter. In qualche modo può condizionare, e secondo me Conte risponde: mettetevi il paraocchi e tiriamo dritto.
Vi ho sentito in quest'ora, faccio una parentesi di 15 secondi dedicata al Milan, al di là del tasso tecnico che è chiaramente cresciuto. La cosa che mi ha colpito molto ieri è stata la gestione della situazione da parte di Conceição, che perde un uomo, perde un difensore, non fa subito il cambio, poi si torna 10 contro 10, ma in vantaggio, non toglie un attaccante quando erano in 4 lì davanti, ma toglie Reinders. Ecco, questa secondo me dal punto di vista tattico è la cosa più interessante della partita di ieri, oltre all'aspetto tecnico che insomma chiaramente ci racconta di un Milan trasformato. Tornando al Napoli, mi piace Conte, mi piace il lavoro che sta facendo, me lo aspettavo, anche qui insomma ci sono fior di registrazioni, ma eravamo tutti d'accordo, insomma Conte è, non è che ci volesse la palla di vetro, Conte sì, sì, è l'allenatore perfetto quando devi dare un impulso immediato, quando devi aggiustare una situazione, quando devi ridare entusiasmo, ma non solo entusiasmo a parole, entusiasmo con i risultati, con i comportamenti, direbbe quell'altro allenatore che ha vinto 2 anni fa uno scudetto incredibile da queste parti. Non so se Conte lo vincerà, certo la partita dell'altro giorno, parlo di Firenze, non è un dettaglio, perché appunto per tutti i discorsi che facevate sugli asterischi e perché Napoli insomma si trova, è lunga,
mancano
15 partite, però il Napoli, se andiamo a vedere, tu sei un grande esperto di calendario anche molto più di me, insomma il Napoli già ha una serie di rotture di scatole,
dove li perde,
se le tolte.
No, ma per perderli li può perdere.
Perderà dei punti. Però insomma, cioè, secondo me la cosa dell'altro giorno di Fiorentina-Inter, io non penso che l'Inter avrà adesso il contraccolpo, il calo, eccetera. Io penso che l'Inter sia fortissima. Però penso che abbia perso 3 punti che in un corpo a corpo come questo potrebbero anche essere decisivi, o comunque sono molto importanti. E occhio, sentivo anche quello che dicevi prima, condivido al 100%, occhio all'Atalanta che magari non tornerà a lottare per lo scudetto, ma che nel prossimo mese, nelle prossime 3-4 partite, ha la possibilità, sfruttando invece il Napoli-Inter di inizio marzo, di avvicinarsi.
Ma non solo il Napoli-Inter, guardate che domenica prossima Lazio-Napoli-Juve-Inter, tanto per metterle in fila.
No, ma è tanta roba. La Lazio anche oggi si è confermata una squadra che secondo me rimane lì davanti fino alla fine. Su questo devono fare i conti, soprattutto la Juventus e il Milan, direi tutto quello che possiamo dire. Ma razionalmente, cioè, io voglio chiedere ai ragazzi in redazione di conservare e di mettere in archivio questa conferenza stampa di Antonio Conte, perché secondo me è veramente il suo manifesto e ha ragione su quasi tutta la linea. Poi lui insiste sui confronti col passato eccetera, però ha ragione su quasi tutta la linea. In primo luogo lui non lo dice, però è sottinteso e non lo dirà mai neanche sotto tortura: il mercato del Napoli gli ha fornito l'escape perfetto nel caso in cui dovesse vincere lo scudetto l'Inter, poi gli dicono ma come mai, e dice vabbè ragazzi, abbiamo fatto quello che potevamo, e da questo punto di vista credo sia anche contento perché gli ha levato un po' di pressione. Questo è un punto. Il secondo punto è che dobbiamo ragionare su questo, vale per il Napoli come vale per l'Inter. Piano in questi casi a parlare di fallimento, perché io posso parlare di fallimento per la Juventus, per il Milan, nel limite per la Roma, però se tu rimani lì a competere è quello che devi fare. Poi se lo scudetto lo vince un altro, se il risultato arriva a un altro, ci può stare, nessuno lo può prevedere.
Ma sai, però che difficilmente ci sarà questa ragionevolezza quando si tireranno le somme alla fine dell'anno. Antonio Giordano, ciao, buon pomeriggio, anzi buonasera.
Buonasera a tutti.
L'uomo dei 100
a tutti
euro
voi.
Nel ristorante, sì, avete fatto pace, sì.
Ma non abbiamo neanche litigato, cioè, appartiene alle dinamiche del dialogo, della conferenza stampa. Gli può andare bene o anche male, non è una domanda.
Sì, ma no, insomma, è stato estremamente sereno e gradevole, senza nessun problema.
Mi verrebbe da dire il titolo me l'ha dato, però.
Sì, sì. Senti, mi è molto piaciuta anche la versione di allenatore operaio, cioè quando ha detto ma a me non interessano i giocatori da 40, 50, 60 milioni di euro, adesso bisogna costruire il centro sportivo, facciamo.
A me è piaciuto tutto, devo dire la verità, finora, anche in qualche tratto di sincerità che ci sta. Perché
ad
poi
esempio il centro sportivo e i giocatori da 50 milioni, se posso permettermi.
Se gli danno uno da 50, sì, bravo, se gli danno un giocatore da 50 milioni non credo che gli dispiaccia. Ma va bene tutto, cioè sta gestendo una situazione non semplice, lo sta facendo con una personalità che gli veniva già riconosciuta prima, ma che non era semplice mettere in campo adesso. E l'ha fatto con una conferenza stampa che Pier la ricorderà, ma anche Carlo, 10 anni fa divenne il manifesto di Rafa Benitez. Nell'aprile del 2015, dopo la vittoria di Facebook, Rafa fa una conferenza stampa in cui parla di business plan. Siamo più o meno lì.
Non so quale sarà l'epilogo.
Antonio, l'ho detto prima.
Pronto per fare il sindaco di Napoli, se servirà. No, ma al di là delle battute, io però credo che ci sia della verità, nel senso che adesso fermiamoci all'esperienza italiana. Lui ha cambiato la storia della Juve e ha cambiato la storia dell'Inter, ragazzi. Cioè non è che c'è da girarci
sì,
attorno.
Ma nessuno.
Poi io me la prendo con chi.
Ma certo, Piero.
Con chi.
Ma certo.
E me la prendo con chi non sottolinea i meriti di chi arriva dopo di lui alla Juve, cioè di Max Allegri, che ha continuato a vincere per anni, e di chi arriva dopo di lui, Inzaghi, che in queste ore viene attaccato come se fosse un pivello perché ha perso una partita. Ma che lui sia l'iniziatore molto spesso, cioè l'uomo che gira la ruota, questo è indiscutibile, ed è chiaro che Juve e Inter hanno vissuto, anche grazie al suo lavoro, anche negli anni successivi, degli anni straordinari.
Se Max Allegri è stato Capello, Antonio Conte è stato Sacchi,
esatto, è stato Sacchi.
Per il Milan e per la Juventus. Cioè, secondo me siamo a quel livello, è quella roba lì.
Non c'è dubbio.
Poi,
non c'è dubbio. Anche come caratteristiche umane, visto adesso abbiamo 30 secondi per allargare il ragionamento, chiaramente Sacchi.
No, ma tanto non c'è altro da dire, Pierre, perché di solito a quest'ora noi saremmo qui a dire: ma chi gioca a destra, chi a sinistra? Nel Napoli è tutto talmente chiaro e ciclico che certo. Possiamo anche allargare e discutere di questioni di caratteriali.
Oggi poteva esserci una suggestione, no? No. Un rientro di Buongiorno con l'allargamento, sì, di Juan Jesus, ma credo che giocherà Mazzocchi. Però al di là di questo, insomma, io credo che ci sia un fatto anche caratteriale. Poi che Conte sia un allenatore chiaramente dispendioso in termini di, insomma, che lavorare con Conte sia faticoso ma sia meraviglioso per chi ci lavora, e che quindi poi magari anche lui stesso, per caratteristica, dopo un po' di tempo può essere un allenatore che può avere la voglia di andarsene, provare nuove esperienze, ma questa è la sua peculiarità. Cioè lui non è un allenatore di gestione. Infatti Allegri è arrivato benissimo, ha fatto benissimo alla Juve dopo Conte, perché probabilmente ha dato a quella squadra lì, che aveva conquistato ormai una sua autorevolezza, una sua forza, gli ha dato un respiro nuovo, forse ha un po' rallentato il ritmo, no? L'intensità, non certo, che non si lavorasse, certo, si lavorava certo, ugualmente certo. E ha continuato a vincere esattamente come fece Capello negli anni post Sacchi. Quindi, però in quella specialità lì, che è quella di cambiare velocemente le cose, di in certi momenti sicuramente anche... ragazzi, è oggettivo, lo dicevamo prima di quest'estate, che si sta avverando, e sono d'accordo con quello che dice Carlo, che comunque se anche non dovesse arrivare, mi rendo conto che non è un dettaglio.
Ma sai, il tuo dovere è stare lì a competere.
Se anche non dovesse arrivare al primo posto, cioè ad agosto, se avessero detto, se all'inizio del campionato. Ma certo, ma sono d'accordo.
Devi competere, cosa che non sta facendo la Juventus, non sta facendo il Milan, non lo farà il Napoli e l'Inter, assolvono il loro compito, che è quello di competere. Quindi
è chiaro che, no,
però
che
io
il Napoli
volevo
non
sottolineare
avesse...
una cosa, scusa Pier, volevo girare una considerazione al professor Giordano. Secondo me contano le parole di Conte in questo momento, ma secondo me l'argomento vero è quello del silenzio, cioè del silenzio del proprietario del club, che si ripete due anni dopo. Quindi valgono le parole di Conte, vale tutto questo, ma quel silenzio è molto importante.
Hai trovato un argomento nuovo e stuzzicante. De Laurentiis ha capito che l'anno scorso, nel momento in cui si è inventato un ruolo che non gli appartiene e di anni ne ha fatti, doveva tornare indietro, tornare sui propri passi e concedere all'area tecnica le competenze invece che sono di grande livello. Ci ha aggiunto una personalità dirompente. Se parla Conte, stanno zitti tutti quanti gli altri, compreso lui. E piuttosto che alterare un equilibrio che oramai si è trovato, cioè Conte il totem di Napoli ora, preferisce tacere. Lo fa forse un po' per scaramanzia anche, ma soprattutto perché ha capito che questo è il percorso giusto che è stato intrapreso a luglio e che va ultimato fino a maggio. Succeda quel che succeda, la favorita resta l'Inter, però il Napoli sta lì. Per ora è primo e, come dicevate prima, è già un grande risultato riuscire ad essere l'antagonista principale di una squadra che almeno sulla carta sembrava avrebbe dovuto stracciare il campionato.
Professor Giordano,
in più gli hanno tolto Kvaratskhelia,
gli avevano messo un altro che non è scarso però. Posso salutarla con un giochino?
A disposizione, re.
secondo lei l'allenatore calcolatore,
quanto mi piace sto lei,
che è sempre Antonio Conte, sì, lo uso per Leo Turrini e per pochi altri, i grandi maestri che intervengono a tutti i convocati,
così mi confonde, ragazzi, penserò che mi stia prendendo in giro, lo stesso.
No, non prende in giro nessuno. Secondo lei l'allenatore calcolatore, con quanti punti pensa di arrivare il 2 marzo al Big Bang sull'Inter? O pari o sotto, non lo so, perché in realtà questo è, febbraio è decisivo secondo me, perché paradossalmente è anche l'unico mese in cui Inzaghi ha un paio di settimane normali, la prima è quella che entra nel momento in cui sarà finita Inter-Fiorentina, ed è anche quella che ancora propone qualche asperità di calendario del Napoli ravvicinata, penso trasferta in casa della Lazio, trasferta a Como, che non è una trasferta facile per nessuno,
e poi l'Inter,
e poi ci sarà, poi l'Inter. Ci sono queste tre partite, Udinese, Lazio, Como e l'Inter a Fiorentina, Juventus, Genoa. Secondo lei, l'allenatore calcolatore, nella sua testa che disegno si è fatto?
Prova ad essere banalissimo, arrivare davanti all'Inter allo scontro diretto, perché così si può gestire, e poi non serve fare i calcoli, basta farne uno in più. A quel punto lì l'allenatore calcolatore sa come fare, lo sapete meglio di me.
Sì, sì, sì. Anche perché
avete
lì,
visto il calendario?
Anche perché lì poi mancherebbero una decina di partite e si entra in un altro
mondo. Le ultime sette non sono male per il Napoli.
Ah no, quindi è febbraio che pesa tantissimo. Grazie Antonio.
Sì. Grazie a voi, un abbraccio.
Grazie.
A tutti.
0-0, 21esimo minuto Lecce-Bologna, una grandissima doppia occasione per il Lecce, nata da un errore difensivo del Bologna che ha mandato un paio di giocatori soli davanti a Skorupski, che è stato bravissimo a neutralizzare entrambe le conclusioni. Il Bologna si è visto fin qui con un colpo di testa alto di De Silvestri, partita però che deve ancora esprimersi. 0-0, 21esimo, il traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Una sconfitta che ci fa male, ma che ci potrà servire se presa nel modo giusto. In questo momento, secondo me, non è il momento di fare tabelle, di cercare il colpevole, questo giocatore, quello, insomma, è colpa di tutti. Io in primis che sono l'allenatore, ma sono convinto che questa squadra saprà reagire nel migliore dei modi.
Massimo Paganin, ciao.
Ciao, buonasera.
Hai sentito cosa ha detto Inzaghi? No, è inutile prendersela con questo o quel giocatore, sono responsabile io prima di tutti. Forse queste sono parole pochi minuti dopo la fine di Fiorentina-Inter 3-0. Forse sapeva benissimo che cosa sarebbe accaduto a livello di critica nei due giorni successivi, no?
Ma sicuramente è un allenatore navigato, già passato questo tipo di situazioni, quindi lo sapeva. È stata una partita nella quale l'Inter era completamente svuotata, mi sembra, proprio dal punto di vista nervoso soprattutto, e quindi ha trovato di fronte una squadra che stava meglio fisicamente e che ha vinto meritatamente la partita. Ci sta, voglio dire, dal 29 di dicembre, quindi negli ultimi 40 giorni poco meno, l'Inter ha giocato 11 partite, la Fiorentina ne ha giocate 7, quindi 4 partite in meno in un mese alla lunga si sentono, soprattutto in questo momento della stagione del campionato, si vede che la Fiorentina stava proprio meglio dal punto di vista fisico. Ci sta, sono tante partite da giocare, l'Inter ne ha giocate più degli altri perché logicamente sta arrivando in fondo alle competizioni, e ovviamente questo è uno scotto che Inzaghi sapeva che avrebbe pagato.
È più grave aver bucato una partita per una questione nervosa o sarebbe stato più grave avere un serio problema di condizione, cosa che secondo me non ha l'Inter in questo momento?
Esatto, no, credo che, ripeto, la partita, insomma, è stata una partita abbastanza chiara, nel senso che l'Inter era completamente svuotata dal punto di vista nervoso, quindi credo che conti di più. Succede nell'arco della stagione di avere un passaggio a vuoto, è solamente la seconda partita che l'Inter perde in campionato, quindi diciamo che la squadra è su buoni livelli. Vedremo, perché adesso già lunedì c'è la riprova, c'è da vedere immediatamente quella che sarà la reazione dal punto di vista mentale, e questo sarà importante. Credo che la differenza la stia facendo in questo momento il fatto che chi sta fuori, diciamo così, non è in grado al momento di sostituire i titolarissimi con quella qualità che invece c'era nella passata stagione. Quindi quello che sta pagando l'Inter probabilmente è questo in questo momento.
Sì, poi io credo, Pier Carlo, che abbia un enorme problema, che di fatto sta facendo la stagione con due attaccanti che saranno anche straordinari, ma è troppo, diceva, poco. È troppo poco.
Che diceva Paganins, secondo me è molto, molto giusta, nel senso, io sono assolutamente d'accordo nell'analisi, ero Franchi. Ma ero anche a Lecce, ma ero anche a vedere il derby e ho visto Inter Monaco in televisione, ma l'ho vista, e non è una squadra in crisi l'Inter, non penso proprio che possa essere considerata una squadra in crisi.
Non è una squadra scoppiata. L'aspetto,
no, assolutamente l'aspetto preponderante della brutta partita di Firenze è mentale, sono convintissimo, però in questa situazione qui, a questa situazione qui che è la parte principale della questione, si aggiunge il fatto che alcuni giocatori non stanno dando quello che potrebbero dare, mi riferisco alle seconde linee,
e altri
giocatori, penso a Çalhanoğlu che ha pienamente il diritto di recuperare i suoi tempi per poter tornare in una certa condizione, si è fatto male, lo ricorderete, a Riyad, quindi parliamo di 25 giorni fa, e, insomma è rientrato ma non è ancora rientrato, un mese fa è rientrato ma non è rientrato ancora con la stessa condizione di prima. Questo insieme di cose, secondo me, unite all'aspetto prevalente, ripeto, che è stato solo un approccio completamente sbagliato alla partita, ha portato a quel mezzo disastro di Firenze. Io penso che l'Inter reagirà domani, per tornare al discorso che facevi prima con Antonio Giordano, io penso che comunque quello che interessi ad Antonio Conte sia arrivare allo scontro diretto a più 3, poi se ci arriva a più 5 chiaramente festeggia.
Sai che credo sia anche l'obiettivo di Inzaghi?
Certo.
E poi lì ragazzi ci divertiamo. Il Napoli avrà, insomma, se dovesse andare così, il Napoli a quel punto avrebbe l'occasione di giocare in casa, provare a vincere la partita e provare a disegnare la fuga. Inzaghi a quel punto avrebbe l'occasione di non perdere quella partita e rimanere poi a portata fino alla fine. Ma ci sono e mancano 15 partite, mancano 45 punti. Io prima ho fatto il discorso sul calendario del Napoli, perché secondo me è vero. Perché il Napoli ha cominciato il girone di ritorno con quella serie di partite, no? Atalanta, Juve, Roma, e quindi è chiaro che un pezzetto della complessità del girone di ritorno già sarà tolta, però poi ci sarà Napoli Milan, poi dovrà andare a Bologna, adesso c'è la Lazio, cioè voglio dire, non è che, e soprattutto poi i titoli possono essere ovunque. Questo è un campionato nel quale puoi rischiare in qualsiasi situazione, fortunatamente, perché per me è diventato un campionato allenante, cosa che era un po' meno qualche anno fa. Quindi questo è ovvio che, ragazzi, l'Inter è in un frullatore di impegni, e rispetto a un anno fa sicuramente è mancata un po' di capacità, c'è stato qualche errore di troppo, sarà un po' più fallosa, ma comunque, fin dall'inizio, Piero, i pareggi di Genova, la prima giornata di Monza,
secondo me non bisogna allargare troppo per non perdere il focus, perché il punto cardine è quello che hai detto prima. Innanzitutto mi fa molto piacere che ci sia Massimo, non lo sento da un po' e gli voglio molto bene,
ciao Carlo, ciao Piero, vi saluto,
ciao
intanto.
Max, no, il punto è questo. Cioè, abbiamo sempre detto che l'Inter è favorita perché è più profonda del Napoli. Adesso a me sembra che dopo Firenze puoi vedere che, punto primo, Inzaghi non ha un piano B, o se ce l'ha in testa non riesce a metterlo in campo perché gli altri, quelli della panchina, non gliene danno la possibilità. Questo è un punto. Ma quelli della panchina, che tutti abbiamo sempre detto, l'Inter ha due squadre, l'ha detto per primo Conte, ma poi a ruota tutti gli altri, è più profonda, eccetera eccetera, ma siamo proprio così sicuri che l'Inter sia così profonda, oppure quelli che ci sono dietro non riescono a inserirsi in queste rotazioni che sono molto
soprattutto davanti sta avendo meno di quello che pensava di poter avere,
anche in mezzo al campo,
sì, diciamo in mezzo al campo. Lui Aslani non lo può utilizzare, è di un qualità nettamente inferiore rispetto a Çalhanoğlu, si è visto in alcune partite, purtroppo non è ancora all'altezza. Frattesi, per dei motivi per i quali voleva andare via, quindi sicuramente non l'ha approcciato come aveva fatto lo scorso anno questa stagione, l'unico è Zielinski, che secondo me è cresciuto nell'arco del tempo, gli sta dando qualche cosa in più, ma è troppo poco. I tre sostituti sono Taremi, Correa e Arnautovic, purtroppo non sono in grado di sostituire, perché la differenza tra i due titolari e loro è troppo grande, quindi è chiaro che anche in partite
lo diceva prima Pier, nel campionato italiano fortunatamente si è alzata un po' la qualità, ci stiamo alzando un po' verso l'alto, non ci sono più partite facili e quindi non puoi nemmeno pensare di sostituire tanti giocatori in partite che sembrano, diciamo così, alla portata, perché come abbiamo visto l'Inter ha perso dei punti importanti proprio in quelle partite, soprattutto nella prima parte della stagione. Quindi secondo me è proprio la seconda parte della rosa che non sta dando il contributo che credo Inzaghi si aspettasse, poi le questioni pratiche, i motivi non li so, però è chiaro che la qualità soprattutto degli attaccanti non c'è, perché non apportano quello che dovrebbero, soprattutto quando lui ha bisogno di far riposare Lautaro Martinez e Thuram.
Ciao Massimo, grazie.
Ciao Max.
Grazie a voi.
Ciao, grazie a Massimo Paganin, ciao Pier, a domani.
Ciao ragazzi,
ciao Pierino.
Ciao. 31esimo Lecce Bologna 0-0. Ci fermiamo. Arriva Filippo Maria Ricci. Parliamo un po' di ieri sera, se c'è stato Real Madrid Atletico Madrid. Martedì c'è Real Madrid Manchester City. Insomma, c'è tanta roba che ruota intorno a Real Madrid.
Tutti convocati anche su WhatsApp. Tutti convocati anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Que sobre Rodrigo, que amaga, intenta irse del Lino, aguanta Lino, se va a Rodrigo, la mete, Bellingham, Mbappé, gol. Uno más de Kylian Mbappé.
Filippo Maria Ricci, ciao.
Buon pomeriggio.
Oh, ieri ci aspettavamo chissà che cosa dal derby di Madrid, alla fine ha lasciato tutto lì com'era.
Qualche piccola polemica, però per diciamo da dove arrivavamo, sì, quasi niente, visto che era stata una settimana intensissima.
Chiediamo indietro i soldi, cioè se voglio dire.
Sì, no. Esatto, no, c'era stata la lettera del Real Madrid, i tweet dell'Atletico, insomma, grande parlare di arbitri. Infatti io avevo chiuso la mia presentazione il giorno prima dicendo in bocca al lupo a Cesar Sotogrado.
Bravo,
l'arbitro.
Perché il protagonista era lui, il protagonista è tutta la settimana che lo dico, non vorrei mai essere in tutte le persone veramente del mondo nell'arbitro, no, nell'arbitro no. Di Real Atletico.
Vabbè, alla fine se l'è cavata e sì, c'è questo rigore che è da regolamento, poi possiamo discutere il regolamento, c'è questo pisoton come diciamo qua, o pestone come dite voi, o step on foot come dicono quelli bravi, e sì, di Tchouaméni a Samulino, lui va al VAR, dà questo rigore, Ancelotti si mette le mani in faccia, poi però va in conferenza stampa e giustamente, perché è un tipo sensato, sottolinea come due ore prima nella partita dell'Atletico Bilbao avevano dato un rigore identico a quello.
Fine del dibattito, no?
Bah, insomma sì, insomma, e poi no, si può aprire un altro dibattito sul fatto che se questo sia un fallo, se questo sia un rigore in generale,
sì, però
in questo
momento preferisco che il dibattito si apra dal 1° luglio al 31 luglio, cioè nel senso a bocce ferme, esatto, e dentro sì, la stessa stagione, esatto, se l'ha andato due ore prima,
no, quello assolutamente
può non piacerti, ma è meglio che l'abbiano dato anche due ore dopo, no? Io guarda, sono basico, sì, ma la penso così.
Sì, no, è giusto che poi qua è stato esagerata la settimana, così il Real Madrid quella lettera, tre pagine e mezzo, ok, c'era stato un errore abbastanza evidente e clamoroso contro il Real Madrid, però comunque voglio dire, poi ci sono tanti episodi nel corso di una stagione, non puoi permetterti di attaccare così, questi c'è una televisione del club che fa i video contro gli arbitri,
trattasi di Real Madrid,
dai.
Filippo, esatto, trattasi di Real Madrid, voglio dire, non è la rivolta dei peones.
No, infatti Carlo ha detto una frase molto interessante che secondo me a me piace sempre come lui mette le cose, perché dice comunque è chiaro che il sistema arbitrale non funziona, perché da una parte ci siamo noi che ci lamentiamo e poi dall'altra parte ci sono tutte le altre squadre che pensano che diciamo gli arbitri siano a favore nostro e quindi sono tutti scontenti. Però è così, insomma.
Sì, ma insomma, mi ricorda anche tanti altri momenti storici, non solo in Spagna, quindi è abbastanza un'abitudine quello che è il più forte, il più potente, solitamente attaccato da tutti gli altri e poi ritiene a sua volta di essere sfavorito. No, però la notizia di tutto questo è che rientra il Barça, no? Cioè alla fine fanno rientrare il Barça.
Sì, beh, Questo aspetta, manca ancora la partita di stasera, sì. Teoricamente sì, se vince va a meno 2 dal Real Madrid, a meno 1 dall'Atletico, deve vincere a Siviglia abbastanza, diciamo, in disarmo, però non si sa mai. Comunque manca la partita di stasera e sì, e comunque resta una Liga molto aperta. E tra l'altro, se vogliamo anche poi guardare verso la Champions, si è rotto anche Lucas Vázquez, quindi i difensori che mancano a Carletto sono 5. In più ce n'è uno, tale Vallejo, che è sempre lì in panchina, così non è mai stato utilizzato, venendo, questo sta diventando un caso meraviglioso, per cui sono 6 difensori che non possono essere usati o che non vengono usati, e c'è questo City Real Madrid che è tutto da giocare, no? Di là sull'orlo di una crisi di nervi.
Non credo servano contro il City dimesso di questa parte di stagione, no?
Esatto. Insomma, City dimesso va bene, però comunque, ecco, guardo con curiosità, continuo a pensare che Real Madrid sia superiore a questo City dimesso, questo sì, però insomma, comunque ha perso un altro giocatore, c'è il rischio che debba andare a giocare Valverde a terzino destro, insomma, il povero Carletto ha i suoi pensieri, e forse anche per questo non pensa tanto agli arbitri, perché già di pensieri ce n'ha più che a sufficienza, no? Questo è.
Io ho quest'idea qui che mi sto trascinando, ma da osservatore esterno, cioè che stia facendo proprio un po' fatica a mettere a terra tutto il potenziale del Real di quest'anno, Carletto.
Allora, se tu giochi con i fantastici 4, poi però qualcuno devi difendere, vuol dire, fa fatica a metterlo, perché poi dietro soffrono, cioè il povero Valverde, che praticamente è il nuovo Makelele, corre, tappa, va di qua, va di là. Hai sostituito Kroos con Ceballos, che non è neanche nazionale spagnolo, insomma la squadra è evidentemente diciamo disequilibrata, no? E questo sì, insomma è difficile fare di più, in la difesa è quello che è, insomma, quei quattro ieri per esempio, adesso c'è abbastanza polemica, perché anche i compagni cominciano a stancarsi di Vinicius, perché corre poco, non protegge, non dà una mano, insomma siamo tornati al modello galattico, tu fa giocare questi quattro fenomeni tutti insieme, però poi qualcuno all'indietro dovrà correre.
Filippo, questa è la chiave di tutto, questa è la chiave di tutto, ma lo citavo prima, la chiave di tutto è la disponibilità. Tu conosci meglio di tutti l'ambiente e sai che, ripeto quanto ho detto prima, se chiede ai giocatori del Real cosa vi chiede Ancelotti, lui non ci chiede niente quando abbiamo la palla, possiamo fare quello che vogliamo, ci chiede delle cose quando la palla ce l'hanno gli altri, e a quel punto tu puoi rispondere sì o no. Hanno sempre risposto sì, in particolare l'anno scorso, quest'anno cominciano a fare la faccia un po' così, probabilmente, sì, poi, immagino io, Carlo, però mi sembra la chiave di tutto.
Esatto, poi aspetta, l'anno scorso erano 3, quest'anno c'è Mbappé, sono 4, l'anno scorso c'è la Kroos, quest'anno non c'è, quindi la quadratura del cerchio è ancora più complicata, cioè giocare con quei 4, perché per esempio Bellingham che ha questo fisico eccezionale, no, così, però alla fine corre poco, cioè fa fatica ad aiutare in copertura, Vinicius e Mbappé si fermano su, lì in alto, nelle loro zolle, è quello più, diciamo, propenso all'aiuto è Rodrigo, che infatti è anche tra forse quello che gioca anche meglio di tutti e quattro, però la situazione è difficile, è complessa, perché poi comunque cosa fa Carlo? Ne toglie uno di quei 4? Non si può. E quindi
non si può, credo,
loro,
per editto presidenziale, no?
Sì, no, ma in generale, vuoi dire, te li hanno comprati, ce li hai, sì, con Rodrigo un po', diciamo, l'anello debole, ogni tanto l'ha tolto, ma poi in realtà veramente è il più in forma. E poi sono anche fisse nelle posizioni, perché Rodrigo senza Vinicius ha giocato benissimo a sinistra, però a sinistra c'è Vinicius, quello è. Ieri per esempio per me lo doveva togliere Vinicius, non l'ha tolto, perché non si può togliere. Questo è Real Madrid, la difficoltà, quando dici qual è la difficoltà del Real Madrid, è questa, perché adesso mandiamo
la difficoltà del Real Madrid è l'ego dei giocatori, ma com'è normale che sia, non è l'ego di Ancelotti o l'ego del presidente, è l'ego dei giocatori, che se prevale sull'ego del Real Madrid come squadra, allora è un casino, e mi sembra che stia prevalendo l'ego dei giocatori, come è anche normale che sia, ti ripeto, visto che sono quei giocatori lì.
L'anno scorso il Real Madrid ha perso 2 partite in tutta la stagione, quest'anno ha già perso 7, cioè ci sarà un motivo, dice, poi come hai preso Mbappé? Cioè, si fanno male i difensori, non vanno sul mercato, ma scusa, gente come Danilo, Walker, no, per citare due nomi che vengono, no, sono popolari in Serie A, ma che non gli facevano comodo a questo Real Madrid, però Florentino ha detto no, Carlo ha chiesto e richiesto giocatori, poi non si lamenta mai in conferenza stampa, mai, figurati, no, tutto a posto perché lui è così, però vuol dire, ma la difesa è quella che è, e se in più ci metti i Fab Four, capito, i Beatles là davanti, che ci facciamo?
Viene meno l'amalgama, viene meno l'equilibrio. E così è. Senti, ci dai qualche motivo di speranza nel duello Italia-Spagna per il quinto posto Champions? Noi dobbiamo tifare per il City, per il Midtjylland e per il Ghent. No, io non sono tanto ottimista, perché io non sono convinto che le italiane partano favorite con le due olandesi, neanche la Roma con il Porto. E poi comunque abbiamo un incrocio di derby che non mi piace dopo, nel prosieguo.
Siamo lì, guarda, mi sembra, io l'ottimismo per me, io ce l'ho, perché comunque veramente le squadre italiane sono cresciute, stanno facendo bene. Io
però
ci vedo abbastanza
bene. Una settimana
bene.
Ci siamo bevuti un po' tutto il vantaggio.
Sì, lo so, d'accordo, però anche le squadre spagnole non è che stanno benissimo, per cui vediamo, questo City Real Madrid, io continuo a pensare che Real Madrid sia favorito, però comunque dall'altra parte c'è una squadra che magari può avere un moto d'orgoglio, e comunque c'è una rosa, no? A parte che hanno appena speso altri 210 milioni così, no? In vista probabilmente della sanzione, però sono partite abbastanza, la Real Sociedad è andata malissimo negli ultimi due mesi, poi il Midtjylland magari non è esattamente un avversario diciamo gigante, però io ci vedo, siamo leggermente davanti e siamo lì, insomma continuo a pensare che le squadre italiane, anche perché poi la Spagna ha perso già un elemento, quindi dividono per noi il coefficiente siamo là, possiamo farcela tranquillamente, speriamo che sia così. Ci serve assolutamente questa quinta squadra, ci serve come crescita di movimento,
serve a Juve e Milan soprattutto,
però siamo, il calcio italiano è in, veramente in netta crescita, negli ultimi anni stiamo andando benissimo e dobbiamo proseguire, non ti regala niente nessuno, però la Spagna è meno, in questo fa meno impressione di prima, c'è queste tre grandi squadre, però dai, noi ci siamo lì.
Bisogna stare molto attenti perché questo turno di preliminari sarà abbastanza importante, per usare un eufemismo. E l'eufemismo è la parola abbastanza, e io credo che sia molto più comodo nei tre avversari quello delle spagnole piuttosto che nei quattro avversari quello delle italiane, e questo avendo visto
come
ci manca un Ghent, Midtjylland e Manchester City.
Però il City sono le squadre che hanno vinto la Champions negli ultimi tre anni.
Abbiamo una settimana per parlarne. Dai, ciao Filippo, grazie.
Ciao ragazzi,
Filippo Maria Ricci. 0-0 sempre Lecce Bologna, ultimi istanti del primo tempo, ci fermiamo, il rugby.
Vi siete persi una convocazione? Tutti convocati e anche in podcast.
Tutti convocati e anche in podcast.
Ci trovate su sito e app di Radio 24, su Spotify e su tutte le altre principali piattaforme. Tutti convocati. Tutti convocati.
Quello che cerchiamo è la crescita di questa squadra, la crescita è passare da tappa in tappa, la tappa di vincere in condizione difficile con un gioco pragmatico fatto di conquista, di occupazione, di territorio, di pressione, di disciplina, era una prova grande, è una vittoria molto importante, sono fiero.
Ci prendiamo una decina di minuti per chiudere sul rugby. Ieri c'è stata la vittoria dell'Italia nella seconda giornata del Sei Nazioni, 22-15 contro il Galles, ed è successo qualcosa di storico. Storico perché per la prima volta nel torneo del Sei Nazioni l'Italia entrava da favorita in una partita e ha vinto. E questo è un segnale importante. Allora, Giacomo Bagnasco, ciao Giacomo.
Ciao, pomeriggio a tutti.
E poi per competenza da passato di rugbista abbiamo, pensa a te Giacomo, convocato Sebastiano Barisoni. Ciao Sebastiano.
Ciao ragazzi. Accidenti. Ciao Giovanni, ciao Giacomo.
Ubi Maior, vi cedo.
Pessimo rugbista, ma un po' capisco, diciamo.
Però insomma, siete d'accordo o no tutti e due che insomma ieri abbiamo fatto qualcosa di storico, ma per il carico con cui entravamo in questa partita, Giacomo e Sebastiano?
Comincio io. Sì. Il carico c'era, l'ha messo anche Quesada, ha detto noi
cioè, ci siamo isolati come gruppo e non pensavamo assolutamente a questa storia dei favori del pronostico, però una pressione dall'ambiente esterno arrivava e quindi questo era vero. Il merito è stato sicuramente quello di mantenere un'umiltà che ha portato anche a una scelta molto conservativa, però sicuramente giusta per le condizioni del terreno, la pioggia incessante, e giusta alla luce del risultato. L'Italia ha vinto e ha avuto ragione a giocare così, questo è indubbio. Che non potesse venirne fuori una partita spettacolare era chiaro, però gli azzurri hanno mostrato proprio maturità, a partire dal capitano Lamaro, secondo me, che giustamente ha fatto un percorso insieme a tutta la squadra e quindi ha fatto nella situazione di ieri le scelte giuste per condurre la squadra alla vittoria.
Sì, sì, ma questa cosa, Sebastiano, della conferma è importante, no? Perché noi in questi decenni di rugby italiano nel Sei Nazioni ci siamo sempre un po' abituati poi a scottarci le poche volte che vedevamo la luce in fondo al tunnel.
No, è importantissima e lo testimoniano anche i giornali stranieri oggi, francesi, gallesi, britannici, tutti a sottolineare la difficoltà estrema del Galles, e però anche la solidità, la maturità è l'aggettivo più utilizzato, la maturità della squadra italiana, una squadra matura. Sono d'accordo con Giacomo, aggiungerei anche la grandissima prova di Garbisi, dei fratelli Cannone, di Capuoz e via così. Diciamo che l'unica pecca, se vogliamo trovarla, in una giornata che è andata molto bene, Giacomo ha sottolineato che con la pioggia che era fortissima, e lo fanno notare tutti i siti, era difficilissimo giocare alla mano perché la palla, diciamo così, scivola un po' più facilmente, per cui un'Italia concreta che ha fatto nei primi 70 minuti anche pochissimi falli, questo è molto importante. Ecco, se proprio dobbiamo trovare un elemento di crescita, diciamo così, non di critica, a me è piaciuto meno quello che è successo negli ultimi 10 minuti, le sostituzioni non si sono dimostrate all'altezza, abbiamo beccato 2 espulsioni temporanee e ci siamo messi un po' in difficoltà da soli. Lo dico perché so già che Giacomo contesterà questo mio parallelo. Però attenzione, perché io poi ieri c'è stata anche Inghilterra-Francia. L'Inghilterra fino all'ultimi 30 secondi, fino all'ultimo minuto ha combattuto ed è riuscita per un punto poi a battere la Francia, e oggi c'è stata chiaramente Scozia-Irlanda, e devo dire che l'Irlanda ha battuto la Scozia con lo stesso punteggio con cui la Scozia aveva battuto noi la settimana scorsa. Cosa voglio dire? Poi mi taccio. Che sarebbe importante in un percorso sicuramente virtuoso di grande crescita, solidità, maturità e pragmatismo tenere fino all'ultimo secondo dell'ultimo minuto e le altre 3 squadre che affronteremo onestamente stanno disputando un Sei Nazioni di altissimo livello.
Sì, quegli ultimi 10 minuti sono stati, Carlo, no?
Io voglio dire solo una cosa. Al mio vice direttore di Radio 24 riconosco molti difetti, moltissimi, ma ci capisce di rugby. L'unica cosa che mi domanda è come abbia fatto ieri ad avere tutta questa contezza di informazioni, dato che sarà stato in tribuna al Bentegodi a vedere Verona
è finita in fretta, te lo dico io, è finita in fretta al Bentegodi.
Allora è andato a casa, ha visto la partita.
No, sapevo che avresti fatto l'infame. In realtà io non ero al Bentegodi, dovevo essere all'Olimpico, poi c'è stata un'influenza, quindi non ci siamo potuti partire. Però ha ragione Giovanni, nel senso che poco dopo l'inizio, se ti riferisci a Verona-Atalanta, dove mi sembra che abbia vinto l'Atalanta,
poco dopo
la partita ho preferito concentrarmi sull'Italia.
Sì, c'era poco così da dire al Bentegodi. No, Giacomo, invece la questione di eliminare gli errori con la gestione degli ultimi 10 minuti è un tema.
Sicuramente, e Quesada ieri ne ha parlato in conferenza stampa, ha detto dovremo confrontarci su quello che è successo, perché in quei 10 minuti non si è riusciti a fare quello che è riuscito negli altri 70, cioè si sapeva che il Galles poteva avere un'arma nel drive, nella spinta, nei raggruppamenti da touche vinta, gli si era impedito fino a quel momento e sostanzialmente gli era stato impedito anche di entrare nell'area dei 22 degli azzurri, intendiamoci, neanche gli azzurri hanno giocato tanto in attacco in zona, in zona meta, diciamo, e invece negli ultimi 10 minuti qualcosa è andato storto. D'altronde è vero, ci sono squadre che non mollano mai come l'Inghilterra, e sicuramente anche il Galles è tra queste. D'altronde è proprio una caratteristica delle formazioni britanniche. Se posso dire un piccolo pensiero di un collega del Sole 24 Ore di un tempo, Luigi Paini, raffinatissimo critico cinematografico tra l'altro e grande appassionato di rugby, lui diceva: io guardo queste partite tra le squadre britanniche, vedo come giocano e mi domando: ma come abbiamo mai fatto a pensare di fare la guerra contro di loro? Ecco, questo sta a significare proprio lo spirito indomabile di questi, se vogliamo, di questa popolazione. Può vincere o può perdere,
sì,
ma non si arrende fino all'ultimo.
Abbiamo un minuto. Sì, vai Sebastiano.
No, perché magari agli ascoltatori questo può interessare chi non è, chi è meno esperto del rugby. C'è una regola fondamentale, mi riaggancio a quello che diceva Giacomo, nel rugby. Cioè, se tu stai vincendo, allora così faccio la battuta facile con l'Atalanta, col Verona. Cioè, mentre nel calcio, quando tu sei sul 3-0, a un certo momento tendi a tirare un po' le gambe indietro per proteggere la squadra, perché ormai... e magari non vai al 4-0, al 5-0, anche se potresti. Nel rugby questo è l'esatto opposto, perché tirare le gambe indietro vorrebbe dire non avere rispetto per l'avversario. Questa è una cosa che delle volte sfugge, ma quando vediamo punteggi come quello che ha inflitto la Francia al Galles la scorsa settimana, non sono frutto, diciamo, di cattiveria e cinismo, è l'esatto opposto, è il rispetto per l'avversario, per cui se io smettessi di giocare o giocassi, diciamo, in maniera più morbida, lo starei trattando come un avversario di Serie B. Questo è un dettaglio che spesso sfugge, perché magari nel calcio invece uno, ripeto, su un punteggio già netto
c'è un approccio diverso. Diciamo che in questi anni molto spesso ci hanno rispettato, allora. Adesso ci hanno rispettato molto. Ragazzi, vi devo salutare perché abbiamo finito. Ciao, ragazzi, Sebastiano,
ciao,
grazie.
Ciao Seba, ciao.
Saluto anche Giacomo Bagnasco. Ciao Giacomo. Tanto ci manca il secondo tempo di Lecce Bologna, che sono andate al riposo sullo 0-0. Questa sera ci manca Napoli Udinese. Seguirete tutto all'interno degli aggiornamenti in GR24. Ciao Carlo. A domani.
Ciao Giovanni, ciao a tutti.
Io saluto anche Aldo Gironda Veraldi, Michele La Serra che mi hanno seguito in redazione, Carlo Salvatore, Gianmarco Ferronato in regia. Tutti Convocati Weekend torna domenica prossima alle 17 in diretta. Ciao.